Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. L'episodio di oggi mi tocca particolarmente da vicino. Fino a qualche giorno fa non ero pronta per parlarne, ma ho deciso di buttarmi. In realtà vi racconto in retroscena. Mi trovo per caso ad avere un'oretta di tempo libera, non prevista. Di solito i momenti liberi o da dedicare al podcast o alle consulenze o semplicemente a riposarmi o a fare una passeggiata sono accuratamente pianificati, ma in questo momento dovevo avere una consulenza che però per ragioni che non conosco ma sicuramente importanti è stata annullata e quindi mi trovo ad avere quest'oretta libera e l'ho saputo circa 5-10 minuti fa. Quindi per un attimo ho pensato cosa faccio adesso perché non ci sono abituata, quindi non so se vi è capitato mai anche a voi, no? Di avere quello spazio libero in cui non hai idea di che cosa fare e non volevo però perdere tempo perché il tempo è assolutamente prezioso e quando mi ricapita di avere questo tempo così libero, quest'oretta poi alla fine. E quindi ho detto vabbè, la passeggiata l'ho già fatta oggi, ho già anche letto, è stata una giornata particolarmente produttiva tra virgolette perché comunque c'era mio marito a casa, quindi ci siamo divisi come è giusto che sia il tempo con Emma, oltre ad averlo ovviamente passato anche insieme. Insomma, arrivando all'argomento di oggi, ho detto registro il podcast, quindi in realtà ho messo giù una piccola scaletta molto velocemente perché in mente questo argomento in realtà è lì che viene elaborato in lungo e in largo da un po' di giorni. Ci stiamo avvicinando agli 8 mesi di Emma, probabilmente in realtà quando uscirà questo podcast Emma avrà già fatto 8 mesi, però mi andava di raccontarvi questo pezzettino, ecco, di storia o di vita, perché secondo me potrà toccare delle corde magari nelle storie o nelle vite di qualche genitore che mi ascolta. E io spero che questa nostra esperienza e le riflessioni che ha suscitato in me possano aiutare o abbracciare l'esperienza o la sensazione o le emozioni di quel genitore o di quella mamma, di quel papà che in questo momento magari stanno attraversando la stessa fase. Vi affido quindi le parole e le emozioni di quello che vi racconterò oggi perché sono qualcosa di molto personale, ma ripeto, se possono essere di aiuto a qualche genitore, insomma, ben venga, lo faccio molto volentieri. Quello di cui voglio parlarvi ha a che vedere con il ritardo, tra virgolette, nella allattazione di Emma. Dovete sapere, se mi seguite da poco, magari non conoscete bene il mondo dello sviluppo linguistico dei bambini, che la allattazione è una fase dello sviluppo appunto comunicativo, preverbale, che di solito avviene intorno ai 6 mesi, compare intorno ai 6 mesi, in alcuni bambini prima, in alcuni bambini dopo, e che come funziona? È semplicemente una fase in cui il bambino inizia a produrre sillabe come mamma, mamma, babba, babba, in modo non consapevole, involontario, che però hanno una funzione, ovvero questa produzione ha la funzione di iniziare ad attivare nel bambino dei movimenti coordinati, associati a produzione vocalica, in cui si inizia ad articolare un qualcosa che assomiglia o inizia ad assomigliare pian pianino a quelle che poi saranno le paroline. È una produzione, ripeto, totalmente non volontaria, però è molto molto importante perché è come se il bambino iniziasse a fare una ginnastica con la propria bocca, con i movimenti della propria bocca, della propria lingua, eccetera. Ora, dovete sapere che è una fase, magari già lo saprete, è una fase molto attesa da molti genitori e da noi logopediste, mamme logopediste ancora di più, perché ne conosciamo tutti tutto ciò che è correlato alla allattazione, quindi in particolare ci sono degli studi che dimostrano quanto la allattazione e soprattutto poi la varietà delle produzioni nella allattazione siano predittive di un buon sviluppo linguistico e anche di una varietà di suoni all'interno del primo vocabolario del bambino. Quello che è successo nel nostro caso è che nonostante la stimolazione che, come potete immaginare, è stata il più ricca possibile, oltre che da me, ovviamente anche da chi mi sta intorno, no? In primis Roby, mio marito, perché ovviamente conoscendo bene il mio lavoro, lui è il primo a cui divulgo tutte le informazioni che conosco in ambito logopedico, ancor di più adesso che abbiamo Emma, e quindi eravamo tutti molto pronti rispetto a cosa fare e cosa non fare, anche per incentivare la allattazione, e quindi abbiamo messo in atto tutto quello che si poteva mettere in atto. Cosa è successo però? La allattazione, arrivati ai 5-6 mesi, niente. Temporeggiamo un altro po', continuiamo a mettere in atto quello che abbiamo sempre saputo di mettere in atto. Arrivano 7 mesi, niente. ultime settimane, ormai eravamo quasi agli 8 mesi, avevo iniziato a perdere le speranze, ma non solo. Vi dico che stavo effettivamente riflettendo sul fatto che in qualche modo questo mio averla stimolata non avesse sortito alcun effetto. Oppure stavo pensando che magari nel nostro caso comunque, perché tra l'altro questa è un'informazione che possiedo, cioè lo sviluppo del bambino è quello, è abbastanza determinato. I bambini hanno un proprio bagaglio genetico attraverso il quale la loro storia anche evolutiva di sviluppo è abbastanza scritta. Ovviamente tutto ciò che ha a che vedere con l'ambiente in cui crescono può andare a modificare un minimo quello che poi è lo sviluppo che possiamo osservare, per cui mi batto tantissimo, no, su quanto sia importante la stimolazione del bambino, e ovviamente anche in questi casi ci credo tantissimo, quindi l'ambiente fa una buona parte. Non possiamo però sapere come sarebbe andata, per esempio nel caso di Emma, se non l'avessimo stimolata. Non possiamo sapere se le tempistiche sarebbero state diverse o saranno diverse, quindi per ogni bambino c'è sempre ci sono sempre delle informazioni che non abbiamo, no? Quindi c'è una sorta di sliding door, quindi possiamo stimolare, perché gli studi ci dicono che stimolare anche il bubbling, quindi la lallazione, è importante, può avere degli esiti importanti, ma d'altra parte non possiamo sapere in quel singolo caso come sarebbe andata se avessimo fatto qualcosa di diverso, per cui tutto ciò che abbiamo nelle nostre mani è stimolare se abbiamo gli strumenti giusti per farlo o informarci rispetto a cosa possiamo fare. Ma insomma, tornando a noi, quello che vi volevo raccontare è che effettivamente mi sono immedesimata tantissimo in quei genitori che attendono una determinata tappa dello sviluppo linguistico, e questa è solo la prima, quindi non oso immaginare come ci si possa sentire più avanti. E forse nel mio caso la sensazione anche di essere logopedista, e soprattutto logopedista della fascia 0-3, mi faceva sentire sicuramente ancora più coinvolta nel tema. Sentivo una sorta di richiesta di performance per me, cioè come se tutto il mondo intorno a me si stesse aspettando qualcosa, no, dalla mia bambina. Ed è stato un mix di emozioni che non mi sono piaciute per niente, no? Che cercavo di, un po' le vivevo e un po' cercavo di osservarle. Mi sono sentita anche tanto in colpa rispetto a tutti quei momenti che non ho passato con lei come avrei voluto, per esempio momenti di presenza-assenza, quindi magari sono lì con te ma in realtà sono con la mente ad altro o sto facendo altro e ti lascio un po' così giocare per conto tuo. Tutti questi momenti che probabilmente sono tipici della genitorialità, quindi non è che possiamo stare H24 sempre, sempre, sempre con i nostri bimbi, soprattutto se abbiamo un lavoro anche nel frattempo, ma la vita insomma ci richiede energie in tante cose, e per tenere un po' tutto insieme i nostri bimbi si abituano poi pian pianino a non averci sempre, sempre, sempre con loro H24, con gli occhi sempre su di loro. Però questa sensazione, no, di vedo che non sta arrivando questa lallazione, dall'altra parte so che potrei fare di meglio, perché se io ti dedicassi più tempo, se io ti dedicassi ancora di più rispetto a quello che so, e magari questo potrebbe incidere di più, insomma questo mix potentissimo mi faceva sentire in colpa, e dall'altra parte appunto nascevano in me preoccupazioni. Questo devo dirvi che è successo più intorno ai 7 mesi, nel senso che era già passato un mesetto rispetto alla fascia tipica, diciamo, in cui compare di solito la primissima lallazione intorno ai 6 mesi. E in più io, facendo tantissime consulenze con i bambini, conosco anche tanti bimbi che hanno iniziato a lallare anche prima dei 6 mesi, e ovviamente i 6 mesi sono quelli che vengono definiti come periodo medio di inizio lallazione, quindi significa che alcuni bambini iniziano prima, qualcuno inizia dopo. Ciò significa che è assolutamente normale anche iniziare a 8 mesi, per essere chiari, però sicuramente, no, nella mia idea, e lì sbagliavo, nella mia idea mia figlia, quindi colei che vive un po' l'esperienza di essere stimolata come io credo sia il modo migliore, o meglio, io ho studiato, ho letto, ho conosciuto, no? Insomma, non voglio farvela lunghissima su questo, però non vi nego che ho provato una sensazione di forte disagio, e mi sono veramente medesimata in tutti quei genitori che provano questa sensazione di disagio rispetto alle varie tappe dello sviluppo linguistico. La cosa che però, è per questo che ho voluto parlarne, perché dall'altra parte ho pensato, ma perché ne devo parlare se comunque adesso l'abbiamo raggiunta questa tappa, no? Quindi cosa penseranno i genitori che mi ascoltano nel momento in cui io dico che vi capisco, però nel momento in cui comunque questa tappa poi è stata raggiunta, no? Quindi cosa potranno pensare questi genitori, che magari effettivamente non posso capirli, oppure che, non lo so, non mi sono sentita sicura di raccontarvela totalmente, fino a che non mi sono resa conto che in realtà c'era un pensiero importante, secondo me, da esprimere. Soprattutto questo l'ho considerato, l'ho preso in considerazione e l'ho realizzato dopo aver fatto una consulenza con una mamma, che ringrazio per avermi fatto cogliere questo aspetto, anche se involontariamente, lei non lo sa. Mi sono confrontata con questa mamma che mi ha appunto portato in consulenza proprio questo, tra virgolette, problema, ovvero il fatto di osservare l'assenza di lallazione nel proprio bambino e di andare con la mente verso pensieri molto molto, tra virgolette, brutti, nel senso, no, di preoccupazioni abbastanza importanti. Ecco, quella consulenza, quel colloquio mi ha fatto veramente realizzare, anche su Emma, ma in generale in primis su quel bambino che avevamo da osservare, ma anche su Emma, che non esiste solo la relazione. Che è vero, una tappa importante, e se ne parla tanto perché è una delle tappe che si osservano più facilmente, no? È una tappa che apprezziamo sia dal punto di vista uditivo, quindi proprio la apprezziamo visivamente, uditivamente, a livello sensoriale, ma la apprezziamo anche a livello emotivo, no? Quindi che bello, che soddisfazione che ci dà quando iniziano a fare mamma 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 o babababababà. Però quello che secondo me va detto, e va ancora di più detto, ecco, dopo questa esperienza che ho vissuto, la sensazione che ho provato, voglio proprio dirlo a gran voce: non esiste solo la lallazione. Non esiste solo la lallazione, genitori. Perché non esiste solo la lallazione? Non perché dobbiamo giustificare l'assenza di lallazione dicendo: ah vabbè, non c'è la lallazione ma c'è altro. No, ma perché la lallazione è un pezzetto del puzzle, non è solo quello. Lo sviluppo pre-linguistico importante nel primo sviluppo del bambino, prima delle paroline, è sicuramente un pezzetto del puzzle che andiamo a considerare e che ci servirà, ci potrà dare degli spunti utili, far capire magari come muoverci a seconda della presenza, assenza, variabilità di questa lallazione. Ma non è l'unico pezzetto, anzi ci sono tantissimi altri pezzettini, come il fatto che il bambino stia nell'interazione con noi, che ci guardi, che sorrida, che venga sollecitato se lo chiamiamo, se lo coinvolgiamo nell'attività o in una canzone, in un modo di interagire con lui, oppure il fatto che richiami la nostra attenzione con la propria voce a prescindere dalla lallazione, che comunque produca, ok? Quindi che utilizzi comunque la sua voce, che non sia un bambino silente, silenzioso, oppure che inizi a sviluppare i primi gesti, i primi segni, che si mostri in osservazione dei nostri movimenti, delle nostre azioni, che triangoli, quindi che sposti il focus per coinvolgerci nell'oggetto che magari sta osservando, che inizi ad imitarci, non so se l'ho già detto, ma insomma sono proprio presa dal flusso delle cosine che vi voglio dire. Quindi ecco che la lallazione diventa veramente un pezzetto, e questo ragionamento, questa riflessione mi è venuta soprattutto quando, confrontandomi con questa mamma che mi raccontava la sua preoccupazione, io ho sentito proprio che probabilmente il pezzettino in più che io avevo da logopedista era proprio il fatto che sì, mi disturbava, tra virgolette, non vedere questa lallazione comparsa in Emma, ma avevo una potente consapevolezza rispetto a tutto ciò che di altro osservavo in Emma, e tutto questo che osservavo in Emma mi dava una grande sensazione di tranquillità, perché osservavo tutto ciò che volevo osservare di positivo e che mi rimandava un feedback di uno sviluppo comunque che stava procedendo bene. Quindi, cos'è che volevo raccontarvi quindi in questo episodio? Che insomma non è sempre prevedibile quando arriveranno determinate tappe dello sviluppo del nostro linguaggio, e che, no, del linguaggio dei nostri bambini, e che il nostro supporto, il nostro contributo può aiutare, ma non è detto che faccia la differenza in termini di tempi rispetto ai tempi di sviluppo tipici. Mi spiego meglio: se era scritto per Emma che la lallazione per lei non dovesse arrivare ai 6 mesi, ma un pochino più tardi, la mia stimolazione, la nostra stimolazione per poter far sì che lei potesse arrivare a questa competenza, sicuramente ha aiutato, magari ha anticipato questa sua competenza, che è arrivata poco prima degli 8 mesi, poteva arrivare magari a 9, a 10, ok? Però non lo sapremo mai, in primis, e secondariamente quello che potrebbe invece aver aiutato, cioè quello che la nostra stimolazione andando nell'ottica della stimolazione della lallazione, in realtà può aver portato con sé, è tutta una serie di stimoli che hanno portato Emma ad essere quella che è dal punto di vista dell'interazione, del mettersi in relazione con noi, dello sperimentare già i primi gesti, eccetera. Quindi la stimolazione che mettiamo in atto non ci deve mettere fretta sull'arrivo di questa tappa dello sviluppo, perché comunque la nostra stimolazione, il nostro impatto sullo sviluppo dei nostri bambini è un pezzettino anche quello del puzzle, no? Quindi la storia evolutiva dei nostri bambini in qualche modo è scritta in base al loro DNA, ma noi possiamo contribuire in una piccola parte a far sì che il loro sviluppo possa essere migliore, se vogliamo, o procedere nel modo migliore, e nel frattempo avere anche, soprattutto, ecco, questo ci tengo tantissimo, la consapevolezza di cos'altro osservare, quindi non solo quello che classicamente è facile e apprezzabile osservare, che ci dà un pochino più di soddisfazione, ma con una consapevolezza un pochino più profonda di quelli che sono gli elementi e le competenze. Ora, io vi ho parlato delle competenze prima dell'anno di vita, ma anche dopo ci sono tantissime altre competenze che possiamo andare ad osservare e che osserviamo spessissimo nelle consulenze, che sono altrettanto importanti e che spesso e volentieri sono competenze che non si vedono, invisibili le chiamo io, quindi sono competenze che comunque sono importantissime, ma non potendole vedere, se le conosciamo sì, le possiamo osservare e vedere, ma se non le conosciamo ci basiamo solo su ciò che vediamo un pochino più facilmente, quindi le paroline, le frasi, la produzione fonetica, quindi se dice bene o non bene le paroline, eccetera. Però ecco, c'è tutta una base invece che possiamo andare a conoscere e quindi poi apprezzare, che secondo me spesso e volentieri ci fa sentire come... tiro un sospiro di sollievo, ecco, proprio quello è il modo migliore per farvelo capire, proprio ci fa tirare un sospiro di sollievo, ci fa vivere l'esperienza poi di assistere alle loro tappe di sviluppo con una serenità d'animo da un lato, ma anche con un'attenzione ovviamente profonda che potrebbe aiutarci. Ora, non penso di avere la verità tra le mani, non vorrei trasmettere questo con questo episodio. Io ho lasciato un po' fluire i pensieri perché volevo proprio raccontarvi un po' delle sensazioni a pelle che stavo provando e delle riflessioni proprio così fresche di questo periodo. Il messaggio che voglio darvi è di non colpevolizzarvi, perché spesso e volentieri anche nella consulenza appunto che ho fatto con questa mamma, quello che più mi ha lasciato dispiaciuta, ecco, è quello che molto spesso ci diamo le colpe, no? Quindi è un po' quello che è successo anche a me, quindi è vero che possiamo sempre fare di meglio, ed è questo forse che un po' ci fa stringere lo stomaco o stringere i pugni dicendo mannaggia, potevo fare di più. Però c'è sempre appunto di meglio da poter fare, non possiamo mai dire che abbiamo fatto assolutamente il massimo del massimo del massimo, ma abbiamo sicuramente fatto il massimo rispetto a come ci sentivamo in quel momento, a cosa potevamo fare in quel momento, quindi il nostro massimo rispetto anche a tutta la situazione per intero, a tutte le emozioni di quel momento, alle esigenze di quel momento, agli impegni di quel momento. Quindi ecco, io credo che sia importante da professionista, visto che molto spesso vi parlo di tappe di sviluppo, di come stimolare, di fare questo, di fare quest'altro, anche prendermi invece il tempo per dirvi è normale non sentirsi a volte all'altezza o sentirsi di non aver fatto quello che pensavamo fosse il nostro massimo, oppure è normale non osservare, anche nonostante una stimolazione adeguata, quelle tappe di sviluppo nei tempi. A volte mi capita di confrontarmi con genitori che mi dicono, io per esempio ho accanto a me genitori che non fanno niente di tutto quello che faccio io, ma che hanno bambini che già parlano o hanno avuto l'esplosione del vocabolario prima del mio bambino, eccetera eccetera. Ci sta, quello che noi facciamo, ed è per questo che spesso bisogna guardare un po' più il nostro orticello rispetto a quello degli altri per non fare paragoni che possono essere disfunzionali, quello che facciamo sicuramente avrà dei vantaggi nello sviluppo del nostro bambino. Non possiamo sapere quali, perché non possiamo vivere due vite parallele in cui vediamo cosa ha funzionato mettendo in atto quei passetti, quegli stimoli, e cosa invece sarebbe successo se non li avessimo messi in atto. Ma dobbiamo affidarci agli studi, quindi se gli studi scientifici ci dicono che una determinata stimolazione porta sicuramente maggiori vantaggi, tiriamo un sospiro di sollievo. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per portare avanti quel tipo di stimolazione. Poi lo sviluppo del bambino, il suo naturale, fisiologico sviluppo personale, cucito addosso a lui perché fa parte di lui, quello non possiamo prevederlo e soprattutto non possiamo deciderlo. E è dura a volte accettarlo, e soprattutto in questa società delle performance mi viene da pensare, no? Che spesso ricolleghiamo anche questo un po' a noi, mentre invece non è sempre tutto derivato da noi, e questo da un lato un po' ci alleggerisce, dall'altro dobbiamo un po' farci conti, no? Perché non è tutto scritto e non è tutto nelle nostre mani. Basta. Credo di aver detto abbastanza e credo di aver fatto fluire abbastanza i pensieri. Io spero che sia stata una chiacchierata non troppo pesante e soprattutto che comunque il succo di quello che volevo dire sia arrivato, che abbia abbracciato con le parole quei genitori che volevano sentirsi abbracciati in questo momento o compresi. Io per qualsiasi confronto ci sono sempre, mi piace tantissimo intavolare discorsi con voi, sapere come vi sentite, quale situazione state attraversando, cosa che vi preoccupa e se c'è qualcosa che possiamo fare insieme rispetto a, in questo caso, la stimolazione o l'osservazione semplicemente dei vostri bambini. Io sono molto molto felice di accompagnarvi in questo viaggio. Vi ricordo sempre che nelle note degli episodi, quindi sotto l'episodio, trovate tutte le info relative al mio profilo Instagram, al mio sito, a come potete contattarmi, la mia newsletter, eccetera eccetera. Vi ringrazio per aver ascoltato fin qui e ci vediamo, anzi ci sentiamo, la prossima settimana con un nuovo episodio del podcast Diamo Voce. Ciao! Se anche questo episodio ti è piaciuto, mi raccomando, fammelo sapere lasciando semplicemente una piccola review nella piattaforma dove stai ascoltando questo episodio. Sarà molto importante per me, ma anche per tutti quei genitori che desiderano ascoltare parole come queste. Grazie.